è uscito pochi giorni fa questo rapporto che ogni anno pubblica il Centro di Studi Strategici sull'Africa, che ha base a Washington. È un rapporto interessante e purtroppo che rivela anche una situazione sempre più allarmante in molte aree del continente africano, dove troviamo nel 2019 un'accelerazione dell'attività da parte dei gruppi jihadisti sia nella regione, nella fascia del Sahel, nell'estesa fascia desertica del Sahel, sia nel bacino del lago Chad, mentre si riscontra una sensibile diminuzione degli attacchi, perciò dell'attività militante in tutta la Somalia, legge Al-Shabaab e quello che è lo Stato islamico in Somalia, quello è radicato e circoscritto nella zona, nella provincia semiautonoma del Puntland, perciò ha un'entità di pericolosità minore rispetto a quello che è Al-Shabaab, che peraltro è il gruppo che per 10 anni ha catalizzato oltre la metà degli attentati che si registravano in tutta l'Africa, perciò un gruppo molto temibile, di un'elevata pericolosità, e forse grazie all'intervento massiccio delle forze di sicurezza somale, all'attività dei soldati dell'Africa, dei soldati statunitensi che hanno lanciato decine di attacchi mirati con droni, e anche per la capacità, cioè, si inizia a registrare anche un significativo, magari è troppo, però un certo calo di mietere proseliti da parte di questa organizzazione che è stabile in Somalia fin da lontano 2006.
Si estende il fenomeno jihadista soprattutto anche in vicino ai pressi del lago, dell'ex lago Chad. Proprio questo volevo chiederti. Secondo te potrebbe essere il fatto che il lago Chad ormai si va lentamente desertificandosi completamente e quindi sono mutate le condizioni di vita sulle sue rive per spiegare l'incidenza del fenomeno jihadista in quella zona?
Nella zona del bacino del lago Chad, ovviamente, sì. Che poi è interessata da ben 4 stati, Nigeria, Niger, Camerun e appunto il Chad, tutti stati dove non è che si registra un elevato tenore di vita tra la popolazione. Certo. E quella è sempre una delle prime cause che è all'origine poi dell'espansione del fenomeno di reclutamento da parte dei gruppi jihadisti, soprattutto verso le masse di giovani che si sentono diseredati, depauperati, come abbiamo detto anche in altre occasioni in trasmissione. E nel bacino del lago Chad, per esempio, si registrano addirittura delle imposizioni da parte di questi gruppi estremisti che vi operano di tassazioni ai pescatori, cioè per capire quanto si sono radicati all'interno di questo territorio. E poi i gruppi attivi, cioè sempre li chiamiamolo per chi ci ascolta, sono Boko Haram, che ormai è presente come formazione terroristica, formazione estremista, fin dal luglio 2009, dopo la rivolta contro il governo nella regione del Borno a Maiduguri, che è stata per un lungo tempo una città occupata da Boko Haram, e questo gruppo che poi si è scisso il 2 agosto del 2016, è rimasto Boko Haram da una parte, cioè il JAS, che sarebbe il gruppo per la predicazione della sunna del combattimento, con a capo Abubakar Shekau, che è il leader storico di Boko Haram, presente anche durante le rivolte appunto del 2009, che videro l'uccisione del capo storico Ustaf Mohamed Yusuf, e peraltro da questa scissione nacque nel 2016 il gruppo ed è proprio lo Stato, la provincia dello Stato Islamico in Africa Occidentale, che costituisce la formazione armata più importante sia a livello numerico sia a livello operativo che opera in tutta l'Africa per conto dello Stato Islamico, cioè le famose wilayat, le famose province che hanno dato vita alle quali lo Stato Islamico ha dato vita mentre era al culmine della sua potenza, quando ancora aveva un territorio Iraq e Mosul. Queste province, che poi ovviamente ne hanno continuato, sono la continuazione naturale, che si costituiscono nello Stato Islamico dopo che ha perso i suoi territori, dopo che non è più radicato geograficamente in nessuna parte. Questa formazione armata ovviamente costituisce l'elemento più pericoloso di quanti gruppi che operano in Africa in questo momento, anche perché di tutti i 10.460 decessi che si sono registrati a causa di attentati terroristici nel continente lo scorso anno, che sono scaturiti da 3.471 attacchi in generale, la maggior parte di questi decessi che sono stati portati a termine da Boko Haram e dall'ISWA, dalla provincia dello Stato Islamico in Africa Occidentale, e corrispondono a 3.225. E questo insomma la dice lunga sulla pericolosità e poi su quanto è radicato questi due gruppi, sia Boko Haram sia l'ISWA, nel bacino del lago Chad, perché non è che agiscono solo in Nigeria, da lunghi anni in Camerun, in Chad e in Niger, Boko Haram o la sua emanazione della provincia dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale hanno lungamente insanguinato tutti e quattro gli stati. E sia pur che sicuramente l'esercito nigeriano affiancato dai soldati appunto di Niger, Chad, Camerun e Benin, che hanno dato vita a una forza multinazionale per contrastare appunto l'avanzata di questi due gruppi, sono riusciti a ridurre e a circoscrivere il raggio d'azione, anche il numero degli attentati per un certo periodo di tempo, ma ultimamente direi a partire dall'agosto 2018 è cominciato proprio una recrudescenza degli attacchi, e tutto questo non sembra che sia più possibile contenere la violenza di questi due gruppi. Continuano ad agire e mietere vittime in una vasta fascia di territorio. Questo, insomma, è un segnale abbastanza preoccupante che ci giunge da questa parte dell'Africa.
Sì, però è diffuso anche nel Sahel, in particolare c'è stato, mi pare, un incremento nel Burkina in quest'ultimo anno di fenomeni appunto di violenza religiosa.
Beh, il Sahel direi che è la zona dove dobbiamo prestare la massima attenzione, cioè quella dove si registra l'incremento più elevato rispetto agli anni precedenti. Se noi prendiamo il numero degli attacchi nel 2015 in Sahel, ogni anno a partire dal 2015 è sempre raddoppiato, fino ad arrivare lo scorso anno, registra appunto questo documento del Centro Studi Strategici sull'Africa di Washington, lo scorso anno hanno superato i 2.600 attacchi. Non sono pochi, soprattutto questi attacchi sono stati circoscritti nella cosiddetta zona dei tre confini tra Mali, Burkina Faso e Niger, dove operano sia il gruppo per il sostegno all'Islam e ai musulmani, che è la formazione diciamo proprio un cartello che ha riunito tutti i gruppi di Al-Qaeda che furono protagonisti, o le loro poi dirette emanazioni, le loro scissioni, tutto quello che è accaduto, furono protagonisti del conflitto per in Mali, quello che i ribelli Tuareg, che poi furono affiancati da, appunto, da queste formazioni jihadiste all'epoca, che poi presero il sopravvento durante le operazioni militari. E tutta questa, diciamo, tutto questo coagulo di attività jihadista presente nell'area si è unito, si è raggruppato il 2 marzo del 2017 in questo gruppo Il Sostegno all'Islam e ai Musulmani, nel quale sono conglobati Ansar Dine, il Fronte di Liberazione del Macina, Al-Murabitun, il gruppo che faceva parte dell'area, cioè la fascia del gruppo di Al-Qaeda del Maghreb Islamico, che occupava tutta quanta il presente nel Sahel, che era diretta dall'emiro Abu Yahya Amam, che poi è stato ucciso lo scorso anno dai soldati dell'operazione francese Barkhane. Tutte queste diciamo cellule che poi hanno dato vita a questa purtroppo temibilissima formazione estremista islamica, che da quando ha cominciato la sua attività in tutta questa vasta fascia territoriale ha causato già migliaia di vittime. E dall'altra parte, ad agire purtroppo in maniera costante, direi con attentati che almeno 2-3 volte a settimana si registrano attacchi, è lo Stato Islamico nel Grande Sahara, che è un'altra emanazione dello Stato Islamico, un'altra provincia presente appunto nel Sahel, che ha dichiarato fedeltà allo Stato Islamico nel maggio del 2016, ma è stata riconosciuta solo nell'ottobre 2016 dallo Stato Islamico, dopo che aveva cominciato a dare ampia dimostrazione della sua capacità di portare a termine attentati nell'area dei tre confini dove è espanso la sua attività. E questa formazione, che è guidata dall'emiro Abdu Adnan al-Sarawi, gli ultimi report del centro studi di West Point, che insomma è un centro che fa capo all'Accademia di West Point negli Stati Uniti, che studia con particolare interesse la fenomenologia di questi gruppi jihadisti, ha riferito che questa cellula guidata da Abdul al-Sarawi, dagli iniziali 50-60 membri, al momento dovrebbe contare oltre 450-500 adepti, e ha esteso la sua attività in un raggio di 800 chilometri a ridosso della zona appunto dei tre confini dei Niger Mali e Burkina Faso. E da questo si evince una situazione purtroppo in costante peggioramento. Non sembra che oggi si riesce a venire a capo del fenomeno, nonostante nella zona si è impegnate sia gli uomini dell'operazione francese Barkhane, sia le truppe della forza congiunta G5 Sahel, che riunisce i 5 paesi del gruppo G5, che è Mauritania, Niger, Mali, Burkina Faso e Chad. Non riescono a venire proprio a capo di questa situazione.
Avevo letto l'altro giorno su Africa Rivista che proprio per questo il Burkina avrebbe deciso, ma proprio per legge, anzi imponendo tu citavi Villagette poco fa, imponendo ai singoli villaggi di procurare almeno 10 volontari a testa e inquadrarli in sorte di gruppi paramilitari per contrastare il fenomeno jihadista.
Adriano hanno deciso di armare i civili,
sì,
esatto. Perché non riescono a contenere il fenomeno, ma questo scaturisce, questa decisione diciamo così roboante, scaturisce anche dal fatto che ci sono sempre più segnali chiari, concreti, che gli Stati Uniti
si chiamano fuori,
sarebbero propensi a un disimpegno dall'area, dove adesso ci stanno più di 7.000 effettivi che fanno parte dell'Africa, appunto, che è la missione degli Stati Uniti in Africa per il contrasto al terrorismo. Però è arrivato sia da parte del capo maggiore dell'esercito statunitense, Mark Milley, un chiaro segnale che due settimane fa ha dichiarato di voler ridurre in maniera piuttosto tangibile la presenza militare statunitense in Africa. E peraltro un'altra dichiarazione che ha suscitato abbastanza clamore è quella del capo, del numero uno del Pentagono, Mark Esper, che così ha proposto la chiusura della nuova base aerea di Agadez in Niger, quella che gli Stati Uniti usano per lanciare gli attacchi con i droni nell'area.
E infatti la Francia è dovuta correre immediatamente ai ripari, annunciando l'invio di altri 600 soldati, sì, di terra,
400 prima e 200, sì, 600 successivi, sì.
A proposito di questo, cioè, quali sono gli interessi che sta cercando di proteggere la Francia nell'area e come appunto si come vanno a scontrarsi con i finanziamenti che cercano le milizie jihadiste nella stessa zona?
Gli interessi della Francia nell'area sono ben noti da sempre, dai tempi della Francia Fritte, quella di Jacques Foucault, che era appunto il delegato speciale per l'Africa della presidenza francese, hanno avuto sempre un particolare occhio d'attenzione soprattutto ai territori del Sahel, e Macron non è da meno dei suoi successori, e vedendo che in queste vaste fasce di territorio la situazione degenera di mese in mese, perché non è che si registrano progressi, anzi anche il paio tra gruppi come quella che è emersa pochissimi giorni fa, quando è arrivato, questo è importante, non è stato riportato nello studio che appunto ci riassume tutta quanta quella che è stata l'attività giudiziaria del 2019, ma alla fine di gennaio, proprio il giorno di gennaio, è arrivato un comunicato che lascia capire perché i francesi non seguono l'esempio degli americani di ritirarsi da questi territori, anche perché ovviamente hanno ben altri tipi di interessi. Ma il 31 gennaio sui siti jihadisti, ma non sulle reti ufficiali, su Alamak, media news ufficiale dello Stato Islamico, ma su alcuni siti jihadisti, è comparso un comunicato in cui un nuovo gruppo chiamato i soldati del califfato in Mali ha giurato fedeltà al nuovo emiro dello Stato Islamico, che è Abu Ibrahim al-Qurashi, proprio in un video che hanno caricato online. Ci stanno alcuni miliziani jihadisti con turbante in testa, in mitra, anche in braccio e in mitra, e che giurano fedeltà al nuovo leader dello Stato Islamico. E questo segnale si può leggere in due modi: uno, che questo nuovo gruppo, come soldati del califfato in Mali, prima di giurare fedeltà al nuovo califfo dello Stato Islamico, facesse parte di quello che è appunto di cui abbiamo parlato poc'anzi, del cartello di Al-Qaeda in Mali, in Niger e in Burkina Faso, che è appunto il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, oppure questa potrebbe essere proprio un'emanazione ex novo, un nuovo fronte di militanti che hanno abbracciato la causa dello Stato Islamico in Mali. Ma il filmato è stato girato nella zona di Nampala, che si trova nella regione maliana del Ségou, che è uno dei territori privilegiati degli attacchi del GSM, il gruppo di sostegno all'Islam musulmani, e questo lascerebbe più spazio all'ipotesi che qui c'è stata una scissione all'interno del gruppo, una scissione che va a confermare le voci che erano apparse su alcuni siti jihadisti negli ultimi mesi, che ci stavano delle aspre tensioni tra i due network jihadisti della regione, perciò tra Al-Qaeda e lo Stato Islamico, che a differenza di tutte le altre parti del mondo, fino a poco tempo fa avevano una sorta di collaborazione nell'attività terroristica che portavano avanti tutta quanta la fascia del Sahel, come era emerso da più rapporti, soprattutto da un lungo studio dell'UNOWAS, che è l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa Occidentale del Sahel, che appunto denunciava questa sorta di collaborazione tra i due gruppi anomala rispetto a tutte quante le altre parti del mondo, dove invece c'è rivalità aperta tra le due organizzazioni leader del network jihadista internazionale. E tutto questo ha indotto, c'è anche un altro segnale, che ultimamente il GSM ha pubblicato un video sulla rete in quale esorta la sua attività, cioè riassume la sua attività di attacchi condotti appunto nella regione di Ségou e di Nampala, e va letto come una risposta sia a questa nascita di questo nuovo gruppo e soprattutto una risposta alle accuse che il GSIM ha moltiplicato le UDUD, che sono le punizioni corporali inflitte secondo la legge della Sharia. Praticamente si comincia a registrare all'interno di questo gruppo, che appunto ha coagulato diverse altre organizzazioni al suo interno, e si cominciano a registrare frizioni, le stesse che poi hanno portato, come abbiamo detto poc'anzi, nel bacino della Chad, Boko Haram a dividersi in due, a spaccarsi in due, con anche sanguinosi regolamenti di conti all'interno dell'organizzazione.
Avevi citato Agadez poco fa, che è un po' il nucleo fondamentale, un centro nevralgico per lo smercio di merci, droga, esseri umani e anche e soprattutto in questo periodo armi, visto che probabilmente con il disimpegno americano e con tutte queste questi conflitti tra formazioni diverse avranno subito un incremento, come il traffico d'armi sarà particolarmente fiorente, immagino.
Sì, guarda Adriano, proprio sulla questione del traffico d'armi, di droga in tutta questa fascia desertica, dove Agadez rappresenta il crocevia di questi traffici, soprattutto anche di quello dei migranti, purtroppo. E ultimamente ho pubblicato un lungo articolo sulla mensile missionario Nigrizzo, insomma la storica rivista dell'Africa, in cui vado a ricostruire quelli che sono i maggiori tipi, le maggiori forme di finanziamento che vengono appunto applicate dai gruppi jihadisti, cioè come vanno a finanziarsi, come riescono a sostenersi, richiamandomi anche alla domanda che mi è stata posta 5 minuti fa in merito appunto a cosa succede, cioè queste organizzazioni come fanno a mantenersi, a sostenere la loro attività. E sinceramente da quello che sono riuscito a ricostruire, perché cioè è molto, cioè non è facile riuscire a stendere un'analisi, un riassunto di come funzionano questo tipo di finanziamenti, soprattutto l'entità perché a livello quantitativo non c'è nulla di certo. Ovviamente applicandosi, lavorandosi sopra, si riescono almeno a ricostruirne le dinamiche. Dinamiche che vedono sia la, l'aspetto, quello, diciamo, uno degli ultimi aspetti, che è quello delle miniere d'oro, e soprattutto in Burkina Faso e in Niger i gruppi jihadisti si sono specializzati negli attacchi sia ai convogli delle compagnie minerarie e sia al, proprio ad assumere il controllo di queste miniere dove sono stati scoperti di recente nuovi giacimenti auriferi che sono stati letteralmente depredati dai gruppi armati islamisti attivi nel Sahel, sia dello Stato Islamico del Grande Sahara soprattutto, sia anche da parte del gruppo di sostegno all'Islam e musulmani. E poi c'è tutto il discorso che fa riferimento al fattore dello spaccio di stupefacenti, nel quale però non è apparso un coinvolgimento diretto a livello di attività di spaccio da parte sia dei gruppi che fanno riferimento allo Stato Islamico, sia da parte di quelli che fanno riferimento al Qaeda, ma più che altro quello che è apparso è che questi gruppi e alcuni membri che fanno parte di queste organizzazioni hanno contribuito a questa attività scortando i convogli di droga all'interno dei loro territori. Cioè, praticamente hanno imposto una gabella, una tassa ai narcotrafficanti per poter far transitare la droga liberamente e senza rischio di attacchi da parte anche delle bande, numerose bande criminali presenti nel luogo, e ovviamente hanno percepito somme di denaro per questo tipo di attività. Perciò sia a livello di contrabbando di droga, sia a livello di cocaina, di eroina, soprattutto cocaina, quello che si è registrato, ci stanno numerosi rapporti in merito, e sia a livello appunto di questo nuovo fenomeno delle miniere d'oro, che è stato favorito dall'incremento dell'estrazione del prezioso metallo nella regione. Questi due in questo momento, queste due forme di finanziamento, insomma, hanno un buon peso, una buona componente all'interno del sostentamento finanziario di questi gruppi, che poi ovviamente godono anche di un sostegno esterno che per la maggior parte è fornito da soggetti privati. Per esempio è emerso a riguardo dalle rivelazioni che hanno rilasciate da alcuni terroristi catturati tra il 2017 e il 2018, questi terroristi pentiti hanno ricostruito come sia lo Stato Islamico del Grande Sahara come il Fronte di Liberazione del Macina, che è uno dei gruppi che sono conglobati, come ho detto, nel 2017 all'interno del GSIM, che tra tutti è quello che è risultato più attivo nella regione come numero di attacchi e come anche numero purtroppo di vittime, hanno appunto ricostruito che entrambi i gruppi hanno ricevuto sostanziose donazioni sia da imprenditori locali, ma anche dalla popolazione, da pastori, agricoltori del luogo. A riguardo, un recente studio dell'International Crisis Group di Bruxelles ha anche ricostruito che molti di questi donatori in realtà erano membri della diaspora Fulani, della comunità Fulani, una delle comunità vessate in contrapposizione con i Tuareg, le cui istanze sono state esposte soprattutto allo Stato Islamico del Grande Sahara. Questi componenti della comunità Fulani, che facevano parte della diaspora in Arabia Saudita, avrebbero versato sostanziosi contributi alla causa di queste organizzazioni. E poi peraltro c'è stato un altro aspetto insomma, rivela quanto questo sostegno sia ormai radicato in questi territori, che il sindaco di Inatef, che è un comune nell'area rurale del Niger, che è nella regione di Tillaberi, ha emanato proprio un documento ufficiale nel quale intimava ai suoi cittadini smettere di pagare tributi ai gruppi jihadisti che sono presenti in loco, che continuano a mietere attentati. E poi è stato anche ricostruito da un interessante rapporto del Thomas More Institute, un rapporto pubblicato da ottobre dello scorso anno, che sostanziose donazioni arrivano anche da ONG e associazioni caritatevoli. E questo ha fatto sì che le attività delle polizie locali si concentrassero appunto su questo, hanno avviato indagini per ricostruire come questo finanziamento al terrorismo da parte delle organizzazioni senza fini di lucro come è strutturato. È poi emerso da queste indagini e questo avviene tramite enti di beneficenza, fondazioni religiose oppure addirittura sotto forma di cospicue somme raccolte per il finanziamento della costruzione di nuove moschee. Ciò qui abbiamo, ci troviamo di fronte a una rete piuttosto complessa e collaudata di forme di finanziamento, che lasciano appunto intendere quanto sia difficile contrastare in maniera efficace questi gruppi, e senza poi dimenticare quello che viene descritto da numerosi studi, l'ultimo dei quali è una ricerca del progetto Menara che indaga appunto sul contrasto all'attività del crimine organizzato e del terrorismo jihadista nell'area MENA, che sarebbe Middle East e Nord Africa, ma arriva anche in Sahel. Questa ricerca ha stabilito che la principale attività, le principali e più cospicue somme di denaro sono arrivate a questi gruppi attraverso i rapimenti di turisti e operatori umanitari. Qui vanno poi a ricostruire, partono dal 2008 e dicono che fin da quella data Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, che poi è il gruppo centrale, il gruppo madre che ha dato il suo placet, la sua benedizione per l'instaurazione sotto l'unico cartello del gruppo del sostegno dei musulmani, ha operato numerosi rapimenti e andando avanti col tempo le somme di riscatto, le somme di richiesta per la liberazione degli ostaggi sono sempre andate ad aumentare. All'inizio si parlava di qualche centinaio di euro, alla fine si è arrivati a chiedere diversi milioni di euro, e attualmente ci stanno ancora numerosi ostaggi occidentali nelle mani di questi gruppi estremisti israeliani,
tra cui anche degli italiani.
C'è però da registrare che numerosi governi si sono uniformati ai dettami di una risoluzione che ha emanato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, se non vado errato è la numero 2313, nella quale viene intimato di non pagare più riscatti a queste bande jihadiste, a queste bande criminali, per cercare nel tentativo di arginare il fenomeno. Perciò da tutto questo capiamo quant'è grande l'importanza del fenomeno delle fonti di finanziamento, di riuscire a bloccare queste fonti di finanziamento che sono molteplici, articolate e mi sembra tutte quante molto strutturate e consolidate nel tempo.
Vista la mossa di Macron di qualche settimana fa, viene in mente di chiedersi in che valuta vengono pagati questi riscatti, visto che si pensava che potesse nascere una moneta, l'eco, a cui facevano riferimento 15 paesi, quindi anche quelli anglofoni del mosaico africano, e invece con l'intervento l'evento a gamba tesa di Macron ad Abidjan, mi pare, con il presidente ivoriano Ouattara, hanno cercato di anticipare questa mossa che appunto collegava sia le nostre dirette con la Cina, tra la Cina e l'Africa, sia appunto la moneta, l'eco con lo yuan cinese, ha cercato di anticipare cercando di mantenere un po' il controllo su quella che appunto definivi France-Afrique. Come va, come si svilupperà, poi ti lasciamo, poi come si svilupperà questa storia dell'eco? Sarà due variabili, una eurocentrica o meglio francese e l'altra cinese, oppure non vedrà mai più la nascita?
Ma della nascita dell'eco si dibatte da lungo tempo. Mi ricordo che la prima volta scrissi qualcosa nel 2011-2012 sulla questione, quando 8 paesi dell'Africa occidentale avevano stabilito i parametri per poter poi riuscire a uniformarsi sotto un'unica valuta comune, appunto questo eco. Ma insomma, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e ad oggi il dibattito è tuttora aperto. Ovviamente il franco CFA, il cosiddetto franco CFA, che poi si chiamava quando nacque questa moneta, il 45, era il franco delle colonie francesi d'Africa dell'Ovest e dell'Africa centrale, e era appunto, costituiva la moneta di riferimento dei due blocchi coloniali francesi presenti nel continente all'epoca, che erano l'Africa occidentale francese e l'Africa equatoriale francese. Perciò parliamo Africa occidentale francese, era il Sahel, infatti a Dakar c'era la sua capitale, era basata, e l'altra c'era a Brazzaville nell'attuale Repubblica del Congo. E questa moneta sicuramente rappresenta una subalternità alla Francia da parte di tutti questi 14 paesi africani più le isole Comore, alla fine sono 15 che stanno ancora utilizzando, che questa a tutti gli effetti è una vecchia moneta coloniale, ma che sicuramente non rappresenta il male assoluto, come è stato descritto da alcuni esponenti politici ripetutamente nell'anno passato e anche prima, in quale addirittura hanno imputato al franco CFA il flusso dei migranti che sbarcano sulle nostre coste, che erano sulle nostre coste, ma insomma, questa mi sembra veramente una grossolana esagerazione basata su veramente su spunti populisti, niente di più. Ma sicuramente c'è anche chi ha scritto, c'è un libro molto importante su questo argomento che è uscito nel 2016, un libro in francese che si intitola Uscire dalla servitù monetaria, a chi giova, a chi beneficia il franco CFA. E questo, in questo libro proprio viene aperto un dibattito in Africa e in Europa per riuscire a discutere dei cambiamenti istituzionali e politici che dovrebbero andare a cambiare la situazione nei 15 paesi della zona del franco CFA, cioè come rispondere alle esigenze di questi paesi che vogliono affrancarsi da questo dominio coloniale, anche se non tutti, perché come hai citato prima te, Ouattara non è uno di quelli propensi a un'uscita dal franco CFA, mentre invece ci stanno altri leader africani come il presidente Idriss Déby Itno del Chad o quello del Senegal, che si sono più volte a più riprese apertamente pronunciati per riuscire a superare questo meccanismo e andare a sviluppare una moneta comune africana, un eco. Ma tuttavia rimane il fatto che i contorni di questa moneta ad oggi, nonostante tutti quanti i dibattiti, gli incontri, i parametri stabiliti, non sono ancora ben definiti. Questo insomma lascia molte perplessità sull'entrata in vigore, almeno in tempi brevi, in tempi imminenti, dell'euro. Ovviamente la Francia qui vuole anche riuscire a contrastare l'onnipresenza degli interessi cinesi del continente, come hai rilevato te, però qui sta agli africani riuscire a ritrovare in tutto questo ambito, in tutta questa vicenda dell'euro, della moneta comune africana, ma non solo in questa, anche in molti altri settori, riuscire a prendere in mano il proprio futuro, avere una soggettività, una visione completa dei propri interessi, altrimenti qua non si riuscirà a venire a capo né dell'ego, ma neanche di tante altre questioni che premono su quello che è ancora purtroppo in molte aree del continente un sottosviluppo che è rimasto endemico.